Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Aperture domenicali dei negozi. Per un solo voto il Consiglio degli Stati dice no all'estensione da 4 a 12 domeniche all'anno. Finanziamento della 13ª VS. Si va in conferenza di conciliazione dopo che il Parlamento non riesce a trovare un'intesa. Per equazione finanziaria intercantonale nel 2027 il Ticino riceverà quasi 14 milioni in più rispetto al 2026, i Grigioni 10 milioni in più. Nuove nomine nella giustizia ticinese, sentiremo il procuratore generale Andrea Pagani, gli abbiamo chiesto dapprima se i cambiamenti inizialmente rallenteranno meno i lavori. Conflitto in Medio Oriente, regge ora la tregua tra Iran e Israele, occhi puntati sul Libano dove poco fa in un raid israeliano sono morte 8 persone. E intanto cosa succede nella striscia di Gaza? La situazione umanitaria è catastrofica, lo dice una nuova dichiarazione congiunta firmata da quasi 20 stati, tra cui la Svizzera. Il Consiglio di Stato per un solo voto ha respinto la possibilità di aumentare le aperture domenicali dei negozi dalle attuali 4 a 12 domeniche all'anno. C'è stato dibattito e infine l'estensione di misura appunto non c'è stata. Da Berna, Monica Fornasier.
La proposta di permettere ai cantoni di estendere a 12 domeniche all'anno l'apertura dei negozi del commercio al dettaglio voleva essere una risposta alle esigenze della popolazione che chiede maggiore flessibilità degli orari in cui poter fare acquisti, ma voleva anche essere uno strumento per lottare contro il commercio online e contro il turismo degli acquisti all'estero. Una proposta che lascia massima libertà ai cantoni di decidere se farne uso e di regolare la questione come vogliono, ha sottolineato la verde liberale zurighese Tiana Angelina Moser. Naturalmente salvaguardando tutte le disposizioni che tutelano i lavoratori. E soprattutto su questo aspetto hanno puntato i contrari.
L'extension du travail le dimanche est une attaque frontale.
Il socialista ginevrino Carlo Sommaruga ha parlato di attacco frontale alla protezione dei dipendenti di un settore, quello della vendita, che già lavorano in condizioni difficili.
Cette proposition fait passer d'une activité extraordinaire à une activité ordinaire.
Con questa estensione, il lavoro la domenica non sarebbe più considerato straordinario, ma diventerebbe ordinario e comporterebbe la perdita delle compensazioni salariali previste. Ha aggiunto il socialista vodese Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera. Quanto agli altri argomenti a favore della proposta, lo zurighese Daniel Josic ha fatto notare che tenere aperto più a lungo un negozio non significa necessariamente vendere di più, ma di sicuro significa aumentare i costi legati al personale o all'elettricità, per esempio. Per contrastare la concorrenza digitale, poi, bisognerebbe tenere aperto 24 ore su 24. Argomenti che hanno convinto, oltre alla sinistra, una parte del centro e alcuni UDC. E l'estensione delle aperture domenicali è stata così bocciata per 22 voti contro 21.
Nessuna intesa in Parlamento sul finanziamento della 13ª rendita VS. Anche questa mattina il Consiglio nazionale ha optato per una soluzione contraria rispetto a quella del Consiglio degli Stati e il dossier finirà così in conferenza di conciliazione con il rischio di essere poi del tutto affossato. Il punto sulla situazione sempre da Berna con Alessio Veronelli.
Situazione di mobilità insufficiente. Il nazionale prima, gli stati dopo si sono infatti avvicinati alle posizioni altrui, ma non abbastanza per trovare un compromesso accettabile. Ancora oggi la maggioranza della Camera del Popolo ha così optato per la soluzione di un finanziamento solo tramite aumento dell'IVA e limitato nel tempo, orizzonte 2033, per permettere così l'intera riforma del primo pilastro.
Pour le Conseil fédéral, il s'agit d'une part de mettre en place une solution qui soit.
Il governo cerca una soluzione che possa coprire a lungo termine i bisogni della VS, ha argomentato contro la soluzione voluta dal nazionale la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Bomschneider, una soluzione che riporterà il Parlamento a discuterne e il popolo a votare. 101-95 con due astensioni contro però la proposta elaborata ieri agli stati. ovvero finanziamento misto, aumento dell'IVA e prelievi salariali senza limiti di tempo.
Und genau das ist unsere Aufgabe, eine stabile und tragfähige Lösung zu finden.
Dobbiamo proporre un finanziamento stabile e a lungo termine. Quello proposto qui è il meglio del peggio, ma va sostenuto, ha dichiarato la democentrista Diana Gutjahr. UDC, PLR e Verdi Liberali, che al nazionale hanno dunque avuto i numeri per far passare una soluzione indigesta al centro-sinistra. Situazione invece ribaltata agli stati, da qui nessuna intesa.
Nous savons que votre objectif est de péjorer le financement de la VS pour pouvoir à terme augmenter l'âge de la retraite.
Sappiamo che il vostro obiettivo è quello di peggiorare la situazione finanziaria della VS per poi poter aumentare l'età di pensionamento, ha sostenuto la Verde Leonora Porsche. Il dossier andrà così ora in conferenza di conciliazione e se nemmeno lì si troverà una soluzione, la tredicesima VS verrà versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata in modo specifico, come chiedeva il governo, ma continuando ad attingere dal fondo AVS i miliardi necessari.
Parliamo di perequazione finanziaria ora, di quello strumento che fa in modo che i cantoni economicamente forti aiutino quelli più deboli. La Confederazione ha calcolato i versamenti per il 2027. Tra i cantoni che vedranno aumentare il contributo c'è il Ticino, che dovrebbe ricevere quasi 14 milioni in più rispetto al 2026, e anche i Grigioni, che ne riceverà 10 milioni in più. I dettagli con Laura Dick.
I cantoni che contribuiranno di più a rimpolpare le casse di questo strumento sono Ginevra e Zugo, mentre ad attingere di più sarà ancora una volta Berna, oltre 1,7 miliardi. Altri beneficiari sono il Ticino, a cui spetteranno quasi 113 milioni di franchi, quasi 14 in più rispetto al 2026, e i Grigioni, a cui verranno versati 220 milioni di franchi, 10 in più rispetto all'anno precedente. I versamenti di compensazione per il 2027 ammonteranno a quasi 7 miliardi di franchi, oltre 500 milioni in più rispetto al 2026. Un aumento da una parte sostenuto da una maggiore crescita delle entrate fiscali, dall'altra un cambiamento dettato dall'accentuarsi delle disparità tra i cantoni, quindi misurato in base all'indice delle risorse, indice che rispetto al 2026 aumenta in 10 cantoni e diminuisce in 16. Nel complesso, ricorda l'amministrazione federale, la Confederazione si assume il 66% dei versamenti, mentre i cantoni il rimanente. La conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze si pronuncerà su questi calcoli in settembre. Le cifre potrebbero quindi ancora cambiare. Il Consiglio federale adeguerà poi l'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri e la porrà in vigore dal 1 gennaio 2027.
In Ticino adesso, perché ieri il Gran Consiglio ha votato 11 nomine per la magistratura. Tra queste ci sono numerosi avvicendamenti nella procura. Una procuratrice pubblica diventerà giudice del Tribunale Penale Cantonale, mentre arriveranno due magistrate, così come quattro sostituti procuratori pubblici. Pervin Cavacioglu ne ha discusso con Andrea Pagani, il procuratore generale, per capire innanzitutto se questo ricambio, seppur positivo, rallenterà per un po' la giustizia.
Allora, facciamo una premessa. Io sono entrato in magistratura ormai 23 anni fa. C'è sempre stato presso il Ministero Pubblico un grandissimo turnover dovuto ad un mestiere logorante ed esposto. Ci si renda conto che rispetto al 2003 siamo rimasti in tre come magistrati al Ministero Pubblico. Con questo ricambio ora occorre un periodo evidentemente di assestamento per i neomagistrati che vanno accompagnati, e poi ricordiamoci che noi dovremo comunque ancora attendere qualche mese per la nomina di un nuovo procuratore e dobbiamo anche nominare dietro concorso 5 nuovi segretari giudiziari che dovranno imparare la professione, ma sono sicuro che ce la faremo. E poi ci tengo a sottolineare che la fase di pianificazione di questo momento, che sapevamo sarebbe arrivato, l'ho iniziata da diverso tempo.
Ecco, questo ricambio, procuratori che si candidano anche per altri ruoli, come ad esempio quello di giudice, in questi giorni è balzata un po' agli onori, diciamo, della cronaca questa riflessione, forse anche un po' influenzata da quanto accaduto in Italia, però c'è questa riflessione che per alcuni può essere problematica, avere troppi ex procuratori pubblici che sono giudici. Ecco, questa riflessione la trova d'accordo? C'è mai stato in passato un problema?
La discussione ha tutta la sua legittimità. Io, se devo esprimere un mio pensiero assolutamente personale, io non sono favorevole alla separazione delle carriere per diversi motivi. In primo luogo vi è che il procuratore pubblico, che ha lavorato per anni al Ministero Pubblico, ha una vasta conoscenza del diritto penale e nel nostro tutto sommato piccolo Canton Ticino non è evidente trovare dei penalisti. Rispettivamente, ricordiamoci che nelle corti criminali il presidente giudica assieme ai giudici a latere, talvolta addirittura con i giurati popolari che non sono mai stati dei procuratori. E poi due giudici eccellenti che hanno lavorato 30 anni fa al Tribunale Penale Cantonale, mi riferisco alla giudice Agnese Balestra Bianchi, al compianto giudice Mario Luvini, ebbene furono degli ottimi procuratori pubblici. E poi ricordiamoci ancora questo, che dopo il giudizio comunque di una prima istanza c'è sempre l'appello e addirittura c'è sempre il ricorso al Tribunale federale.
Il procuratore generale Andrea Pagani, restiamo in Ticino per parlare della società che si occupa della navigazione sul lago di Lugano e di Locarno, la SNL, e lo facciamo perché su segnalazione del sindacato del personale dei trasporti l'autorità di vigilanza delle casse pensioni è stata chiamata ad esprimersi su un potenziale conflitto di interessi. Ce ne parla Gian Robbiani.
Il sindacato, il SEV, ravvisa tuttora un conflitto di interessi per quanto riguarda la gestione della cassa pensioni della società di navigazione. Perché a gestire la cassa pensione sono, in parole povere, le stesse persone che guidano anche la società di navigazione. Il presidente della navigazione, Agostino Ferrazzini, è infatti anche ai vertici del gruppo Copernicus che, appunto, ha ottenuto la gestione dei fondi della cassa pensione. Noi abbiamo letto la decisione dell'autorità di vigilanza. Tra le 10 pagine si riconosce un potenziale conflitto di interessi, soprattutto riguardante la procedura di attribuzione del mandato. L'autorità di vigilanza chiede dunque che venga presa una nuova decisione sulla giudicazione di questo mandato. Il sindacato SEV lamentava poi una pessima performance finanziaria da parte dei gestori del fondo, sostenendo che Copernicus avesse garantito risultati ben inferiori alla media delle altre casse pensioni di riferimento. Su questo punto l'autorità di vigilanza chiede di effettuare un ulteriore approfondimento ed esaminare un eventuale adeguamento della strategia finanziaria. La società di navigazione, lo ricordiamo, dispone anche di una partecipazione azionaria minoritaria pubblica. Da anni i rapporti tra i vertici della società e i sindacati sono piuttosto tesi.
Allora, adesso una notizia appena arrivata in redazione pochi minuti fa. Il procuratore pubblico Simone Barca ha pronunciato le richieste di pena per la rapina del luglio del 2024 alla gioielleria Taleda di Lugano per il capobanda affiliato al gruppo criminale Pink Panther, accusato anche di tentato assassinio. Sono stati chiesti 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera. Per il 37enne serbo, invece, che ha avuto la colluttazione con l'agente di polizia e ripreso da diversi video, sono stati richiesti 10 anni di carcere. Per gli altri due esecutori materiali della rapina, le pene richieste vanno dagli 8 anni e 3 mesi ai 12 anni. Le richieste di pena invece per i 3 imputati che avrebbero avuto ruoli di palo e autista, le richieste di pena vanno dai 3 anni e 10 mesi agli 8 anni e 3 mesi. Per tutti è stata richiesta l'espulsione dalla Svizzera. Il processo, lo ricordo, si sta svolgendo con misure di sicurezza straordinarie. Proprio per la pericolosità degli imputati, il dibattimento si svolge direttamente in carcere con il pubblico e i media che stanno seguendo via streaming il processo dall'aula del Tribunale di Lugano. Ecco, adesso io vi propongo di andare all'estero perché sembra reggere la tregua tra Iran e Israele. Dopo i due giorni in cui i paesi si sono bombardati a vicenda, diversa la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per la città di Tiro, siamo nel sud del paese, accusando il movimento sciita Hezbollah di aver violato il cessato il fuoco. Un raid aereo israeliano poco fa su una zona residenziale ha ucciso 8 persone. Il ristabilimento della tregua è risultato delle pressioni esercitate da parte del presidente americano Trump su tutte le parti in conflitto. Trump ha detto ieri sera che Stati Uniti e Iran si trovano nelle fasi finali di un accordo che in ogni caso non consentirà a Teheran di avere armi nucleari e che prevede la immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Coinvolgo allora in diretta Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Buongiorno e benvenuto, professor Greco.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, professor Greco, come valutare queste ultime dichiarazioni del presidente americano? Sicuramente non le prime di questo tenore in questi ultimi mesi.
No, infatti la CNN, ho visto, ha calcolato che 37 volte ha fatto delle dichiarazioni simili. Però c'è da dire che nelle ultime settimane è emersa chiaramente una volontà del presidente americano di arrivare a una qualche forma di intesa che consenta un minimo di stabilizzare la situazione, quindi una tregua o un memorandum of understanding, a cui poi seguirebbe una fase negoziale più impegnativa, perché si è convinto, diciamo, che è arrivato a un vicolo cieco e che si stanno producendo dei processi che alla fine si ripercuotono negativamente sul consenso popolare in America e sull'economia americana. E quindi questo è il dato di fatto, diciamo, che ha cambiato un po' la situazione, e le due parti hanno fatto anche delle concessioni reciproche su magari richieste un po' provocatorie, estreme, però significative. Per esempio, Trump non parla più di blocco del programma missilistico iraniano, anche sull'arricchimento dell'uranio sembra essere disposto a fare compromessi, non chiede la fine del programma nucleare civile, eccetera. Però qui abbiamo, come voi avete segnalato, una situazione che da un lato di queste aperture e possibilità di un accordo, sia pure provvisorio, e dall'altro Israele che sta in realtà si sta impegnando in un'escalation, perché questa ordine di evacuazione è qualcosa di eccezionale, un'intera città. Abbiamo visto ordini di evacuazione magari della zona di frontiera o di alcuni quartieri o zone di Beirut, ma qui è l'intera città che Israele chiede di evacuare. E quindi siccome poi l'Iran continua a insistere per un accordo anche sul fronte libanese come parte dell'accordo più generale, qui ci troviamo naturalmente davanti a uno scoglio molto difficile da superare.
Sì, è davvero un fatto eccezionale questa richiesta di evacuazione in Libano, ma appunto intanto l'ha già anticipato in parte lei, gli iraniani confermano che si sta lavorando su un memorandum d'intesa che potrebbe essere pronto, gli iraniani dicono entro la fine del mese. L'Iran ribadisce che il cessato il fuoco dovrà essere globale, quindi includere appunto anche il Libano. Allora mi preme chiederle, professor Greco, tutto come prima, le posizioni non cambiano o qualcosa si sta muovendo secondo lei?
Diciamo, sono cambiate, per quello che dicevo prima, per alcune concessioni reciproche, perché chiaramente Trump adesso è su un'altra posizione, quindi c'è un cambiamento di fatto. Però su questa questione di Israele e Hezbollah, Trump sta cercando di esercitare una pressione su Israele, e naturalmente c'è anche il versante iraniano, perché non è queste iniziative anche che ha preso militari e Hezbollah possono essere il riflesso di una struttura decisionale in Iran che adesso fa perno più di prima sulle guardie rivoluzionarie, che evidentemente hanno dei rapporti con questi proxy, compresi gli Hezbollah, e vogliono spingere nella direzione di un confronto militare. Quindi c'è anche questo aspetto. Poi naturalmente, oltre a questo aspetto qui, ci sono i nodi fondamentali che rimangono. Il primo è la riapertura di Hormuz. Qui c'è un problema di sequenza, perché gli iraniani vorrebbero uno sblocco immediato dei porti, non è chiaro se Trump dei propri porti da parte americana si è disposto a concedere questo, e poi vogliono forse mantenere una qualche forma di controllo su Hormuz. Questo non è ovviamente, né gli americani né altri sono in grado di accettarlo. E poi c'è il dossier nucleare, naturalmente. L'Iran ha più volte detto che non vuole costruire la bomba atomica, ma ci devono essere delle garanzie che riguardano naturalmente il livello di arricchimento, quindi controlli internazionali, ma tutto questo dossier che riguarda anche l'eventuale trasferimento dell'uranio arricchito o il controllo su questo uranio arricchito è comunque una parte successiva, diciamo, rispetto al blocco di Hormuz. Credo che si vada in questa direzione.
Beh, io la ringrazio, professor Greco, per queste considerazioni e le auguro buona giornata.
Grazie a voi.
Ettore Greco dirige l'Istituto Affari Internazionali di Roma. Intanto la situazione umanitaria nella striscia di Gaza è stata definita catastrofica da una nuova dichiarazione congiunta firmata da quasi 20 stati, tra cui la Svizzera. I paesi chiedono a Israele di rispettare il diritto internazionale e garantire un accesso rapido e sicuro agli aiuti. Sullo sfondo intanto gli attacchi nella striscia non si fermano. Camilla Camponovo.
La denuncia sulla situazione umanitaria nella striscia di Gaza arriva da quasi una ventina di stati che insieme alla Confederazione hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sulla situazione umanitaria definita catastrofica e estremamente instabile. Tra questi figurano sia i paesi che hanno assunto le posizioni più nette e visibili sulla crisi come la Spagna, l'Irlanda e la Francia, sia altri stati tra cui l'Australia, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia e la Finlandia, solo per citarne alcuni. Tutti i paesi invitano Israele a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario, garantendo un accesso sicuro, rapido e senza ostacoli agli aiuti destinati alla popolazione civile. I firmatari criticano anche la legge israeliana sulla registrazione delle organizzazioni non governative, che rischia di limitare l'operato delle organizzazioni umanitarie nei territori palestinesi, organizzazioni fondamentali per fornire servizi essenziali come acqua, sanità e cibo. I paesi chiedono dunque a Israele di non applicare la legge, che continua ad ostacolare l'operato di chi si trova in prima linea, come il coordinatore medico di Emergency, Giorgio Monti.
Alcune organizzazioni come la nostra riesce ad entrare, cioè noi non siamo sottoposti alla stessa legge perché abbiamo così l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però stiamo cercando di coprire quelle mancanze che sono importanti, lasciate da organizzazioni assolutamente importanti. Ha creato anche questo grandi problemi perché ci si deve riorganizzare tutto.
La nota diffusa ieri sera dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri evidenzia come l'accesso ai servizi essenziali resti gravemente limitato nella striscia di Gaza, e lo ribadisce anche il coordinatore medico di Emergency, Giorgio Monti, che si trova nella sua settima missione nella striscia di Gaza.
Sì, gli ingressi degli aiuti umanitari sono da sempre ostacolati e noi abbiamo dei report settimanali che ci fanno vedere qual è l'ingresso e sono costantemente molto al di sotto dei bisogni. Il problema è che questa riduzione degli accessi porta dei risultati estremamente gravi, nel senso che non abbiamo abbastanza medicine, non ci sono abbastanza tende, perché poi queste tende sono state montate da 2 anni e sono danneggiate. E tanto per dare un esempio molto semplice che sembra lontano ma poi non lo è, soltanto il 50% delle persone hanno accesso a kit di igiene, come vengono definiti, per dirla in modo un po' più facile, gli assorbenti per le signore, per esempio. Non c'è possibilità di avere accesso alle latrine perché manca un po' di tutto, e tutti questi aiuti non vengono fatti entrare a favore anche di linee commerciali che per definizione nel 40% dei casi portano materiale non necessario. Il paradosso della striscia è che si possono trovare junk food alle bancarelle ma non antibiotici in farmacia.
A Gaza, nonostante l'entrata in vigore 8 mesi fa di un cessate il fuoco, gli attacchi e gli scontri nelle ultime settimane non si sono arrestati.
Allora, vediamo che il cessate il fuoco non c'è mai stato. A fine maggio, io ho i dati di 10 giorni fa, c'erano 930 morti e 2819 feriti. Il numero dei morti, il 25% dei morti è avvenuto negli ultimi 2 mesi, quindi c'è anche una recrudescenza delle vittime.
Secondo i dati delle Nazioni Unite, il sistema sanitario pubblico è ormai sull'orlo del collasso. Dei 36 ospedali presenti nella striscia, nessuno è completamente operativo e solo la metà continua a funzionare parzialmente.
E con questo è proprio tutto. Grazie e buon pomeriggio.